amici radioascoltatori, un saluto e un abbraccio da Malo, benvenuto a questa nuova puntata di una pillola di Malo per la DEA 600 secondi, 600 per parlare del mondo Atalanta, ma non solo. Siamo in onda sulle frequenze di PN Radio con la regia di Alberto Vavassori e la supervisione ovviamente di Fabio Conti. Oggi amici radioascoltatori abbiamo convocato, sono davvero felice di ascoltarvi e di proporvelo, un opinionista sportivo, giornalista ed esperto anche di calcio mercato. Siamo lieti insomma di avere con noi il bravo Paolo Bargigia. Ciao Paolo!
Ciao, grazie per l'invito, buongiorno a tutti.
Grazie a te per essere qui con noi, aver risposto alla convocazione. Con te vogliamo analizzare ovviamente il momento della DEA, tra le altre cose, e parlare anche di calciomercato. Vogliamo parlare però dell'Atalanta sia in prospettiva tecnica che in chiave di calciomercato. Ecco, alla luce di quelle che sono state le prestazioni della DEA sino a questo punto della stagione, ti chiediamo quali possono essere le reali ambizioni di questa squadra, sia in termini di piazzamento in campionato e nelle due competizioni in cui ancora impegnata l'Europa League e la Coppa Italia.
Ma diciamo che le reali prospettive in campionato, vedendo anche l'attuale posizione, il quarto posto, sono quelle di arrivare in Champions e ripetere, diciamo, le tre annate d'oro, tra virgolette, no? Che erano cominciate nella stagione 2018-2019 con la storica conquista della Champions. L'Atalanta ha tutti i numeri, ha la qualità, ha un ottimo allenatore e ha un'intensità tale con la quale gioca nel campionato italiano, dove è vero che è parecchio tattico, ma non è così intenso, per poter tornare in zona Champions. Tra l'altro decisive le prossime partite, ovviamente a partire dalla sfida diretta, no, per un piazzamento a Champions, certo, con la Lazio, ecco. Certo. Quindi direi che quelle sono le prospettive, è un obiettivo realistico, ecco, non un obiettivo suggestivo, ma direi decisamente realistico, vedendo qualità della squadra, come gioca, preparazione, tipo di giocatori.
Certo, perfetto. Parliamo ecco un po' del mercato della DEA. Ecco, ti chiedo subito, tutto definito per la sessione invernale o ci sono qualche piccola novità? Ormai siamo allo scadere, no, di questo calciomercato un po', come dire, dormiente da questo punto di vista.
Ma guarda, era iniziato con l'acquisto di Yen, difensore del Verona. È chiaro che adesso c'è molta attenzione ad eventuali cessioni, dove in questi giorni potrebbero partire ancora Palomino, Bakker e Adolfo, ma più che altro per aggiustare al meglio le liste UEFA e le liste interne. Poi sembravano vicini all'acquisto del centrocampista Jordan James del Birmingham, uh-huh. Sembrava un'operazione abbastanza chiusa, vicino ai 4 milioni e mezzo, ma poi c'è stato un rilancio, ci sono altre squadre interessate. Io penso che la cosa da mettere in piedi con pochi giorni sia molto difficile, non impossibile. E so che stanno cercando di prendere Davidovic dal Verona, hanno offerto Palomino perché, come dicevo, sul mercato in uno scambio, però al momento la cosa non è decollata perché il Verona vorrebbe un conguaglio. Ecco, io penso che la fotografia del mercato di questi giorni, che chiude il giovedì alle 8, sia questa. Poi volendo si possono fare dei ragionamenti sull'estate, ma certo, potrebbe essere anche prematuro, ma sicuramente quest'estate io prevedo un assalto della Juventus a Cupmeiners, questo sicuramente. Sarà difficile secondo me trattenere un giocatore del genere, perché l'Atalanta ci ha dimostrato che comunque sa vendere bene, ma sa anche sostituire, ecco, quindi non sarebbe una diminuzione nelle sue strategie, anche se dovesse partire Cupmeiners, per capirci.
Certo, perché a Bergamo tra l'altro insomma si sfoglia la margherita, ma si ha un po' la consapevolezza che uno tra Scalvini, Cupmeiners e forse Ederson dovrà abbandonare tra virgolette la nave in nome anche dell'equilibrio economico e di quello che è la strategia futura della DEA, no? Tu che ne pensi?
Sì, io penso proprio di sì. ma forse anche più di uno, perché non dico tutte e tre, però su Scalvini ci sarà, prevedo, un certo tipo di assalto se il giocatore manterrà i suoi livelli che conosciamo, anche se qualche flessione l'ha avuto, la sta avendo, però parliamo di un ragazzo così giovane. E su Commeners io prevedo proprio tanto mercato, anche internazionale, però la Juve è molto molto motivata e devo dire che poi sarà fatto un investimento per il riscatto di De Ketelaere a 24 milioni, ma comunque è un po' la caratteristica dell'Atalanta, no? Vendere molto bene, come hanno fatto lo scorso anno con Højlund, sembrava forse la disperazione perdere Højlund, hanno fatto il record delle plusvalenze di 50 milioni, sì. E però sono stati bravi ugualmente a sostituirlo, no? Insomma, alla fine, vabbè, hanno preso il Bilal Touré che si è infortunato subito, hanno preso Scamacca, la squadra sta funzionando ugualmente, quindi io non mi preoccuperei certamente. Cioè, hanno le idee chiare su cosa fare, hanno un'area scouting molto competitiva. Io credo che il lavoro che aveva fatto Sartori passato al Bologna negli anni passati continui con i suoi successori, ecco, la filosofia della proprietà è quella. E poi c'è un allenatore che evidentemente chiede caratteristiche di giocatori che poi lui è molto bravo a valorizzare, ad allenare, come abbiamo visto in questi anni, insomma.
Assolutamente. Paolo, hai un euro da scommettere, chi vince lo scudetto, l'Inter o la Juventus?
Ma guarda, ti dico l'Inter non soltanto perché ha una profondità di rosa e ricambi pazzeschi, no? L'abbiamo visto anche a Firenze. Comunque l'Inter ha dato una risposta forte in un momento delicato, tornando dalle gare di Supercoppa, dai festeggiamenti, giocando a Firenze senza gli squalificati Çalhanoğlu e Barella, con Di Marco in panchina, eppure è riuscita a vincere laddove la Juventus avrebbe avuto, almeno a livello psicologico e anche numerico, la possibilità di staccarsi in vista della prossima sfida diretta in campionato, e non lo ha fatto. Certo. Quindi scommetterei sull'Inter.
Assolutamente. L'ultima domanda che ti faccio è la questione arbitri e gestione del VAR, ormai sembra di assistere a un triste spettacolo, no? Al termine di ogni partita, ovvero si tende a parlare più quasi compulsivamente delle decisioni arbitrali, richiamando magari quelle precedenti per sostenere la propria tesi accusatoria, piuttosto che dibattere sulla bellezza del calcio, sulle questioni tecnico, i gesti atletici che sono un po' il sale, no? Di questo sport. Tu cosa ne pensi? Non credi che la polemica a tutti i costi stia un po' stancando?
Sì, è tipico, è molto tipico della nostra cultura, no? Nel senso che in Italia abbiamo costruito trasmissioni anche storiche
è vero.
Sulle polemiche arbitrali, quindi è molto tipico dell'italiano, della nostra cultura o non cultura sportiva, chiamala come vuoi. Certo è che però, se prima le polemiche si facevano tanto nel nostro paese e poco negli altri, vedo che adesso il VAR, che avrebbe dovuto mettere tutti d'accordo, invece ha sorprendentemente scatenato proteste e polemiche anche in Premier League, anche nella Liga, perché se i numeri anche che vengono veicolati dall'AIA dicono che in un grosso numero di casi ha dato risposte esatte o ha risolto problemi, secondo me i numeri non dicono tutto, perché invece ci sono polemiche fortissime sull'utilizzo, all'inizio sul protocollo,
certo,
adesso sull'utilizzo, sull'eventuale chiamata o meno, e addirittura purtroppo per la classe arbitrale, come è uscito recentemente, no, da quella intervista all'incappucciato arbitro delle Iene, sembra che il VAR venga anche usato come lotta di potere dentro all'AIA tra le correnti arbitrali, e quindi la chiamata o meno sia condizionata da quello. Ecco, certo. Io non ho ovviamente elementi per confermare ciò, però io sono molto perplesso sul VAR e soprattutto sull'uso soggettivo che se ne fa, cioè la lettura di un fallo, anche se rivista da una macchina, è molto soggettivo, va a interpretazione di chi lo vede. Più favorevole sono ovviamente alla lettura oggettiva del VAR, il gol non gol, il fuorigioco, eccetera, eccetera. Certo. Anche se poi lì adesso è nata un'altra polemica sui frame della macchina che ti fanno vedere la posizione. Ecco. Sì. Temo che andremo avanti per molto tempo in questo tunnel di polemiche.
Temo anch'io, caro Paolo. Siamo in chiusura, ti chiedo velocemente, i 10 secondi ci sono rimasti, pronostico secco del prossimo match Atalanta-Lazio, tu come la vedi?
Ma io vedo l'Atalanta vincente, più in palla, più potente fisicamente, più determinata, Lazio non uscita benissimo dalla sfida interna con il Napoli.
Vedremo, tempo scaduto caro Paolo, parlerei con te per ore, ma ci risentiremo in un futuro per altre chiacchierate, grazie per essere stato con noi, ti auguriamo buon calcio e buon campionato.
Grazie a tutti voi, buona continuazione.
L'appuntamento amici radio ascoltatori per la prossima puntata di una pillola di Malo per la DIA e come sempre buon calcio a tutti, Forza Atalanta. Ciao da Malo.
C'è un coro che sale con voce potente, striscioni e bandiere, sempre presente, lo stadio si muove se batti le gambe, 90 minuti a tamburo battente, il bimbo che nasce riceve una maglia, e a Bergamo cresce città che ci unisce, di nero e d'azzurro vestiti si va all'Atalanta, segnerà. Presente, lo stadio una bolgia, il calore si sente.